Grazie Nicola. Chiederei adesso di prendere la parola a Matteo Ricci, che non ripresento perché ho già presentato prima, così risparmiamo tempo. Matteo.
Sì, grazie. Credo che Rifin, come sempre, dia degli spunti, sì, di visione, ma anche molto concreti. Non ha illustrato un mondo molto diverso da quello che già conosciamo, ci ha semplicemente fatto vedere come, quando i tre elementi, cose, trasporti, energia, si incroceranno veramente, possa ulteriormente nascere un'intelligenza globale e al tempo stesso un'economia della condivisione. Ascoltandolo, credo che però sia sempre più chiaro in ognuno di noi qual è sarà il ruolo dell'Italia, come l'Italia riuscirà a competere dentro questo nuovo mondo. E io ritengo che gli elementi di competizione dell'Italia rimarranno gli stessi dalla nostra storia: la bellezza, la qualità della vita, il capitale umano, purché l'Italia si modernizzi le proprie istituzioni, e siamo dentro una fase di cambiamento istituzionale importante per il nostro paese, poi dirò, modernizzi le proprie infrastrutture, perché anche se le merci viaggeranno in treni o in camion dove non ci sarà più l'autista, comunque dovranno viaggiare in strade, in reti ferroviarie adeguate, così come serve una modernizzazione rispetto a tutto il tema della digitalizzazione e appunto gli investimenti in questa direzione. È chiaro che in questo contesto noi dobbiamo interrogarci innanzitutto qual è la dimensione ottimale per affrontare queste sfide. E noi vediamo subito due problemi. Il primo è che l'Europa non è il soggetto globale oggi in grado di affrontare fino in fondo questa sfida. Troppo lenta nel decidere, troppo divisa, troppo in difficoltà nel far partire gli investimenti nei tempi richiesti. E quindi l'esigenza di un'Europa diversa, lo dico il giorno dopo, nel quale a mio parere l'Europa ha sventato un pericolo enorme, perché chiudere i confini e chiudere le frontiere significava far finire l'Europa, chiudere con la stagione dell'Europa che abbiamo conosciuto. Ma l'Europa che c'è oggi non è forte, non è sufficientemente moderna per affrontare la sfida che noi abbiamo, anche sul campo dell'innovazione. Così come, e vengo al piccolo, gli 8.000 comuni italiani, così come sono organizzati, non sono in grado di affrontare la sfida della modernizzazione. Ieri ero al 100° della Lega delle Autonomie, una delle organizzazioni che ha rappresentato i comuni in quest'ultimo secolo. E uno storico che era lì diceva: il successo dei comuni, della nascita dei comuni, dello sviluppo dei comuni, fu l'apparire agli occhi della comunità, della popolazione, un elemento di modernità. Oggi non è più così. Allora io lo dico ai miei colleghi, soprattutto perché in Italia siamo tutti bravi a dire come devono cambiare gli altri, ma a dire come dobbiamo cambiare noi stessi, che 8.000 comuni italiani, così come li abbiamo conosciuti, non reggono più. Prima ce lo mettiamo nella testa e meglio è. E prima diventiamo protagonisti di un processo di autoriforma che aggreghi i comuni, li renda più forti in unioni e fusioni dei comuni, prima lo facciamo e prima rendiamo il nostro paese più competitivo e maggiore in condizione di investire in innovazione e in nuove tecnologie. Tutti i discorsi che noi abbiamo fatto oggi li può fare un comune di 200 abitanti? Ero a Biella venerdì scorso ad incontrare i sindaci, comuni di due sindaci che alzavano la mano. Prego, quanti abitanti fa? 200. Allora, tutto il ragionamento che noi abbiamo fatto di una pubblica amministrazione in grado di portare sul territorio l'innovazione e gli investimenti, lo possiamo fare con l'architettura istituzionale che noi oggi abbiamo? Io ritengo di no. E quindi, così come finalmente dovremo mettere fine al bicameralismo perfetto, perché abbiamo bisogno di un processo decisionale più veloce, abbiamo bisogno di comuni più forti, se no non ce la facciamo. E quindi la sfida di aggregare i comuni è una riforma fondamentale anche rispetto al tema che abbiamo affrontato. Così come Zingaretti è uno dei presidenti di regione più innovativi che abbiamo, e lo avete sentito, Ma così come dopo il referendum dobbiamo assolutamente mettere mano anche alla riforma delle regioni. Se non vogliamo trasformare le regioni in carrozzoni gestionali. E quindi il tema del rafforzamento dei comuni va di pari passo con l'esigenza di riformare le regioni. E guardate, non ne faccio una questione di risparmio. Lo dico anche qui in termini di competitività. Qual è lo strumento, la dimensione ottimale per affrontare le sfide? Se le regioni devono fare, fatto salvo la sanità, che è materia gestionale prettamente regionale, devono fare le leggi e la pianificazione, regioni troppo piccole, anche qui parto dalla mia, non hanno senso. Ha senso una regione come le Marche di 1,5 milioni di abitanti con a fianco una regione come l'Umbria di 900,000 se quelle regioni devono fare le leggi e la pianificazione? Allora è evidente che se noi vogliamo affrontare fino in fondo la sfida dell'innovazione abbiamo bisogno di completare il processo riorganizzativo istituzionale. Bene la prima fase che ci vedrà impegnati da qui ad ottobre, ma subito dopo il tema dei comuni e della riforma delle regioni è per noi urgente. E vengo al concreto. Prendo il bilancio del mio comune, che è il bilancio simile a tanti comuni italiani. Lo dico a chi ha a cuore la pubblica amministrazione. Noi avremo di fronte a noi degli anni dove finalmente siamo riusciti a far ripartire gli investimenti, e poi vi citerò le fonti degli investimenti, ma noi avremo di fronte a noi degli anni nei quali ancora noi saremo in grande sofferenza rispetto alla parte corrente. Sugli investimenti ci sono tre novità importanti. Rispetto all'innovazione, ovviamente, tutto ciò che riguarda la banda ultralarga, i fondi europei, e io ci aggiungo le nuove regole che superano il patto di stabilità. Quante volte vi siete lamentati con i sindaci o gli amministratori dicendo dovreste fare questo investimento e i sindaci vi dicevano ma c'è il patto di stabilità. Nell'ultima legge di stabilità le regole del patto sono cambiate e in Italia in questo momento sono ripartiti 3 miliardi di investimenti dei comuni che erano bloccati da anni, soprattutto di quei comuni che avevano avanzo d'amministrazione bloccato per questa regola maledetta che ci ha, a mio parere, ha contribuito alla recessione nel nostro paese negli ultimi anni. E quindi adesso il tema della Smart City non ha più alibi. O passiamo dalle chiacchiere da convegno alla realizzazione, o altrimenti non abbiamo più alibi, perché adesso gli investimenti, le risorse per gli investimenti ci sono. Bisogna saperle spendere bene, bisogna avere progetti innovativi e bisogna far sì che tutto ciò che abbiamo detto in termini di riforma e di innovazione delle Smart City possa avere concretezza nei prossimi mesi. La sfida adesso è tutta la nostra, non possiamo prendercela più con nessuno. Comuni, regioni, privati che nei territori possono collaborare con gli enti locali per favorire questo. Però la parte corrente è in sofferenza e sarà in sofferenza nei prossimi anni. Questa, l'ultima legge di stabilità, è stata la prima legge di stabilità dopo 7 anni che ha bloccato i tagli agli enti locali e noi siamo contenti. Ma lo dico in maniera realistica, non è pensabile che nei prossimi anni ci possano essere più trasferimenti ai comuni in parte corrente. Io sarò un sindaco felice se nella prossima legge di stabilità riconfermiamo le entrate e l'accordo che abbiamo fatto quest'anno con il governo. Magari chiederemo al governo di recuperare un po' di autonomia fiscale, che i comuni stanno gradualmente perdendo, ma di certo dal punto di vista delle entrate correnti quelle sono. Non possiamo pensare, e vengo a un tema, e vado verso le conclusioni, toccato da Rifkin, non possiamo pensare di ricostruire le città come in passato. È un problema ambientale, c'è in discussione in questi giorni la legge sul consumo di suolo, dobbiamo pensare a una nuova edilizia e quindi non possiamo pensare nei prossimi anni di avere chissà quali oneri di urbanizzazione in entrata. Al tempo stesso, se è vero quello che ho detto all'inizio, che noi competiamo come paese sulla bellezza, sulla qualità della vita e sul capitale umano, noi non possiamo tagliare servizi essenziali. E le 4 voci principali di un bilancio di un comune, in parte corrente, sono il personale, prima, i servizi sociali, il welfare complessivamente, servizi sociali e servizi educativi, 3, cultura. Se noi vogliamo puntare sulla bellezza, non possiamo tagliare sulla cultura. Se noi vogliamo puntare sul capitale umano, non possiamo tagliare sul welfare e sulla solidarietà, dobbiamo riformare, rinnovare, ma non possiamo pensare di tagliare su questo. Allora voi capite che vanno bene, ovviamente io sono felice, il tema del rinnovo contrattuale. Va benissimo, finalmente, anzi noi spingeremo comune in questo senso affinché si possa sbloccare ulteriormente il turnover, perché abbiamo pubbliche amministrazioni che si sono invecchiate, di conseguenza oggettivamente meno innovative, ma è impensabile che nei prossimi anni il costo del personale nelle pubbliche amministrazioni possa complessivamente aumentare. La settimana scorsa ho fatto un aggiunto e tutti i miei assessori mi dicono: a me mi manca il personale, mi manca nei vigili, mi manca in questo servizio, mi manca in quest'altro. Io a tutti loro ho cercato di spiegare che se non vogliono tagliare i servizi, come io non voglio tagliare, nei prossimi anni noi dovremo calare da un onorevole 33% di costo del personale sul totale del bilancio a un 25%. Mi hanno guardato pensando che fossi pazzo, ma è la realtà dei conti, dei numeri. E allora, come vedete, l'innovazione tecnologica in questo momento non è solo una grande opportunità per sviluppare servizi, ma anche un'esigenza concreta che ha a che fare con i bilanci del comune. Perché noi, se vogliamo una pubblica amministrazione sostenibile, sappiamo che nei prossimi anni abbiamo bisogno di rinnovi contrattuali, di turnover, ma gradualmente di riduzione del costo del personale. E allora, come vedete, l'esigenza di mettere insieme i comuni è un'esigenza vera, perché quel personale dovrà lavorare ugualmente anche per altri comuni aggregati. Perché non ha senso che in ogni comune si faccia tutto a differenza degli altri, e mettendo insieme il personale delle pubbliche amministrazioni per bacini omogenei, in unioni e fusioni dei comuni, noi possiamo ottimizzare, valorizzare quel capitale umano che abbiamo e fare cose realistiche con i nostri bilanci. Perché di tutto questo paese si può permettere, tranne che di sogni che poi non possono vivere dentro i bilanci dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. Allora concludo con tre esempi di quello che ho provato a descrivervi. Quando mi sono candidato sindaco 2 anni fa, uno dei punti che avevo del programma era il comune aperto 24 ore su 24. Ovviamente ho perso molti voti dei dipendenti comunali e ovviamente non è che immaginavo un comune aperto anche la notte con il fantozzi di turno che fa girare le sagome di cartone. Mi immagino nella pubblica amministrazione, che in parte fra l'altro sta già avvenendo, ciò che oggi avviene in qualsiasi ambito della società: la possibilità di accedere ad un servizio comunale in qualsiasi ora della giornata, magari anche nei giorni festivi, magari anche la sera quando uno ha più tempo per metterci la testa o ragionarci. È impossibile? No. Si tratta di organizzare in maniera differente la pubblica amministrazione grazie all'apporto tecnologico. Vi faccio questo esempio. Nel 2012, ormai rispetto allo sviluppo dei social e delle nuove tecnologie, stiamo parlando di preistoria, nella nostra città, nella nostra provincia, c'è stata una nevicata storica che ha fatto dei morti, quindi una vera e propria calamità. In quei giorni di dramma, durato una ventina di giorni, succede una cosa curiosa. Il sindaco che mi precedeva, che non era, diciamo, fra l'altro attualmente bravissimo presidente della Regione Marche, che non era, diciamo, tra gli amministratori più tecnologici, ottiene in mezz'ora 2000 richieste d'amicizia su Facebook. E tutti a chiedersi: ma no, questo sindaco tecnologico, sapete chi erano? Erano i ragazzi delle scuole che volevano sapere dal sindaco se il giorno dopo la scuola era aperta. Allora, ovviamente fa sorridere, ma prima Nicola faceva alcuni esempi rispetto al tema sanitario e all'anagrafe sanitaria, chiamiamola così. Ma come succedeva fino a qualche anno fa? Che ogni famiglia si attaccava al telefono, trovava sempre occupato, per sapere se quella scuola era aperta, se passava il pullman, se non passava il pullman. Allora, siamo già dentro una trasformazione enorme che stravolge la pubblica amministrazione. E gli stessi ragazzi li ho rincontrati qualche giorno fa in un'iniziativa bellissima di start-up aziendali. Hanno creato un'app per prenotare la merenda. Il ragionamento che mi hanno fatto è stato: dice, ma noi abbiamo pochissimo tempo libero durante la mattinata, ma è possibile che dobbiamo passarlo a fare la fila per ordinare la merenda e poi mangiarla in pochissimi secondi? Hanno costruito un'app in maniera del tutto artigianale, Per cui loro poco prima si ordinano la merenda nel bar della scuola, arrivano al bar della scuola, c'è già la merenda con l'etichettina stampata, non fanno la fila, ce l'hanno pronta e l'hanno già pagata col telefono. Io li ho presi subito e ho detto: venite, vi porto da chi gestisce il palasport che abbiamo, vi porto in tutti i luoghi pubblici e privati dove noi abbiamo il problema di far mangiare la gente in poco tempo, dove c'è comunque una grande concentrazione di persone. Allora, una città poi vive anche di queste cose, no? La vita reale è questa. Così come prima si parlava dell'illuminazione pubblica e della sicurezza. C'è tutto un dibattito in Italia, i sindaci spesso e volentieri vengono messi in prima linea rispetto al tema dei furti, anche se, come sapete, è una competenza non dei sindaci. Quando qualche anno fa l'ex prefetto di Pesaro mi disse: dovete mettere le telecamere, io ero un po' angosciato perché quest'idea di trasformare una città nel Grande Fratello non mi convinceva. Poi mi sono convinto, abbiamo cominciato a mettere le telecamere per dare una mano alle forze dell'ordine, soprattutto quelle che leggono le targhe. E adesso che ho visto qual è il fenomeno, spesso e volentieri i furti nelle abitazioni in Italia non sono fatti da delinquenti locali, ma sono fatti da bande di passaggio, spesso e volentieri che vengono dall'est Europa, quindi che passano, stanno pochi giorni, è un furto molto predatorio, e quindi si ha difficoltà a prevenirli, a prenderli. E se noi sviluppassimo sempre più un accordo tra comuni e privati rispetto al tema delle telecamere, provando a far sì che quei dati possano essere visti dalle forze dell'ordine prima, non dopo. Certo, si apre tutto il tema della privacy, complicato. Si aprono nuove frontiere di discussione, perché l'innovazione tecnologica apre nuove frontiere di discussione, ha sempre delle controindicazioni, compreso il fatto che Riffing ci ha dovuto dire di spegnere il telefono, altrimenti invece di gustarci la sua lezione noi saremmo stati costantemente attaccati al nostro smartphone. È chiaro che le nuove tecnologie hanno delle controindicazioni, ma aprono anche nuove opportunità. Anche in questo tema, sul tema della sicurezza abbinato agli investimenti che sull'illuminazione pubblica e sull'efficientamento energetico si possono fare. Infine, davvero, io credo molto a questa idea che noi dobbiamo pensare a una nuova edilizia e al fatto che gli edifici non devono essere più pensati esclusivamente come luoghi dell'abitare, del lavoro e dei servizi, ma anche come punti della nuova rete energetica. La cosa che Riffing ci ha detto stamattina è molto realistica. Però quante persone sono consapevoli di quanto la propria abitazione oggi in questo momento consuma? Nessuno. Noi abbiamo fatto un esperimento molto semplice, senza cercare nuovi soldi, ma utilizzando anche qui fondi europei, in questo caso il Fondo Sociale Europeo per la Formazione, e ci siamo inventati la formazione nella casa dei pesaresi. Quando l'ho lanciata, a proposito di innovazione, mi hanno detto subito: non si può fare. Dice: perché non si può fare? Perché i soldi per la formazione possono essere spesi solo per formazione in aula o in azienda. E la mia domanda è stata: ma qual è il luogo di lavoro di una ristrutturazione edilizia? La casa. E quindi abbiamo messo a disposizione 100 case dei pesaresi, 20 disoccupati, questo è stato il primo corso, poi è andato avanti per mesi, 20 disoccupati, architetti e geometri. Col Fondo Sociale Europeo abbiamo comprato delle strumentazioni che servono per misurare l'efficientamento energetico e a casa del signor Rossi, in una giornata, questi disoccupati insieme ai formatori hanno fatto al signor Rossi il check-up energetico completo. Muri, infissi, finestre, impianto elettrico, climatizzazione e via dicendo. Alla fine della giornata hanno detto al signor Rossi, in verità qualche giorno dopo, perché hanno dovuto elaborare: guarda che lì stai sprecando un sacco di energia, guarda che intervenendo lì potresti risparmiare nella bolletta, guarda che c'è questa opportunità in termini di energie rinnovabili, guarda che c'è questo incentivo sulla ristrutturazione edilizia. Morale: se noi crediamo veramente che gli edifici possono essere nodi della nuova rete energetica, dobbiamo innanzitutto rendere consapevoli i cittadini italiani di che cos'è la propria abitazione, di quanto consuma energeticamente la propria abitazione, e dobbiamo invitarli, ovviamente, e incentivarli ad investire in questo senso. Solo in questo modo noi possiamo costruire un pezzo di economia nuova, un pezzo di edilizia nuova e per lo Stato a costo zero, perché utilizzeremmo il Fondo Sociale Europeo che spesso e volentieri utilizziamo per formazione non sempre in settori innovativi di crescita e di sviluppo per il nostro Paese. Ecco, vi ho fatto alcuni esempi molto concreti perché io penso che i comuni possano dare tanto in questa fase se cambiano, e lo dico spesso ai miei colleghi, un sindaco non può mai stare fermo. In questi giorni abbiamo visto, c'è anche una bella discussione su se fare il sindaco è una cosa sana o insana, no? Qualcuno ha detto che forse ci dobbiamo fare l'auto TSO perché c'è qualcosa che non va nella nostra testa. Però io ritengo che il sindaco continua ad essere la prima istituzione sul territorio, quella più vicina ai cittadini. Allora, un sindaco che cambia non può fare il sindaco, un sindaco che non cambia non può fare il sindaco, ed è per questo che vogliamo dare una grande mano al cambiamento del Paese, all'innovazione del Paese, iniziando a cambiare da noi stessi. Buon lavoro a tutti noi.